quello che abbiamo nel nostro cuore, come chiesa locale, come anziani, è quella di ascoltare la parola di Cristo, è quella di renderci conto che quando la ascoltiamo dobbiamo avere un cuore che reagisce a questa parola e che reagisce nel modo giusto, perché come vedremo questa mattina è invece possibile ascoltare la parola di Dio e reagire con un cuore ribelle. Aprite la vostra Bibbia alla lettera agli Ebrei, capitolo 3, leggerò dai versetti 7 al versetto 19. Prima di leggere vi voglio semplicemente ricordare che stiamo parlando della superiorità di Gesù rispetto a tutto quello che era conosciuto dell'Antico Testamento. Abbiamo visto nel primo e nel secondo capitolo la superiorità di Gesù rispetto agli angeli, quindi Gesù è un messaggero da parte di Dio, ma non soltanto, è maggiore e superiore agli angeli perché è il Figlio di Dio e non ha soltanto portato il messaggio della salvezza, ma l'ha compiuta la salvezza di cui ha parlato. Poi abbiamo visto che è superiore a Mosè, il profeta per eccellenza, colui che aveva dato la legge da parte di Dio agli uomini, una legge che ci parla della santità di Dio, una legge che mette in evidenza il nostro peccato. E il problema del cuore dell'uomo, sin dall'Antico Testamento, ma anche al tempo di Gesù, era pensare che si poteva soddisfare questa legge, cioè ubbidire ai comandamenti di Dio e essere perciò graditi a Dio ed avere una reale vita eterna. Beh, non è così. Questa legge mette in evidenza tutto il nostro peccato, tutta la santità di Dio, e ci parla di che cosa? Di Gesù, della necessità di un Salvatore, che potesse vivere una vita secondo la legge, soddisfacendo tutti i comandamenti di Dio, e che poi pagasse quelle che invece sono le nostre colpe, la nostra condanna. Una condanna che è la condanna alla morte eterna, il contrario della vita eterna. E perciò Gesù è stato superiore a Mosè. In questo capitolo, al capitolo 3, parlando di Mosè, l'autore probabilmente ha in mente quello che è successo nella storia di Israele con Mosè. Vi ricordate? Mosè ha liberato Israele dall'Egitto e poi lo ha guidato alla terra promessa. Ed era promessa da Dio questa terra, sarebbero dovuti entrare in questa terra. Ma poi, veniamo al versetto chiave di oggi. Il popolo è stato ribelle, non ha creduto alle promesse di Dio. E così Mosè si è ritrovato a guidare un popolo ribelle per 40 anni nel deserto, e quella generazione non è entrata nella terra promessa, eccetto Caleb e Giosuè. E quella generazione avrebbe dovuto sperimentare una vera pace con Dio, un vero riposo con Dio, e non è riuscita a fare questo per la sua incredulità. E così l'autore della lettera agli Ebrei, al capitolo 3, versetto 7, riprende questo tema, questa illustrazione, e ci dice: perciò, come dice lo Spirito Santo, e fa una citazione da un salmo, dal Salmo 95, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Sta parlando del deserto. Gli ebrei conoscevano bene questa storia. Come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Quindi non è stata soltanto una ribellione all'inizio dei 40 anni del deserto, ma per 40 anni questo cuore è rimasto ribelle e incredulo. Perciò, versetto 10, mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. E sulla base di questa illustrazione, al versetto 12, l'autore scrive questa esortazione: badate, fratelli, che non ci sia nessuno di voi, in nessuno di voi, un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. E poi aggiunge delle spiegazioni conclusive. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti, vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. E questo è il tema principale di questo brano di questa mattina. Un'importante esortazione, una fondamentale esortazione, rivolta a quanti ascoltano la parola di Dio. Non indurite i vostri cuori. E dalla Genesi all'Apocalisse la Bibbia, sapete, è piena di questi segnali e di questi avvertimenti da parte di Dio. In una parola sola potremmo dire questo: ravvedetevi, ravvedimento. Quando Dio parla e parla del nostro peccato, c'è sempre una conseguenza. O l'invito di Dio a ravvederti, oppure la ribellione. Che vuol dire ribellione? Non ci credo. Non è così come dici tu, Dio. Non sono poi così peccatore. Non è proprio vero quello che descrivi con la tua parola. E perciò non ho bisogno poi di ravvedermi. Non ho bisogno di allineare la mia vita alla tua volontà. Posso continuare così come sono. Va bene lo stesso. Beh, questa nella Bibbia si chiama incredulità. E se ci sono molti di questi avvertimenti nella Sacra Scrittura, è perché Dio ha a cuore le conseguenze di chi rifiuta di ravvedersi. Ha mandato Gesù a morire per salvare le persone dall'inferno, dalla condanna eterna. E quando uno rimane incredulo, non sa nient'altro che facendo la volontà di Satana, dicendo: Dio, quello che dici tu non è vero. E sapete, Satana è il padre della menzogna. Da principio inganna gli uomini e gli vuol far credere che quello che Dio dice non è vero. Vi ricordate cosa è successo in Genesi? Qualcuno pensa che è una storiella così inventata. Quella è stata la caduta dell'uomo nel peccato, di Adamo e di Eva. E il principio è che non hanno creduto alla parola di Dio. Non mangiare dell'albero del bene e del male. Ma hanno creduto agli inganni di Satana. Ma no, ma mangialo, ma che veramente pensi che morirai? Come ha detto Dio, ma ti si apriranno gli occhi e sarai come Dio. Ma non è successo così. E molte persone oggi sanno chi è Dio, hanno sentito parlare di Gesù, hanno capito che è morto sulla croce per il nostro peccato, ma poi non stanno permettendo a questa verità di cambiare il loro cuore. Non si stanno ravvedendo del loro peccato, non stanno ascoltando la parola di Cristo e non la vogliono mettere in pratica. Perché? Perché si sentono a posto così. Vogliono essere comunque Dio a loro stessi. E io lo so bene perché ci sono passato, fino a 28 anni. Volevo essere così. Volevo essere il Dio di me stesso. Mi sentivo a posto così. E quando qualcuno mi ha iniziato a far leggere quello che Dio diceva, la prima reazione qual è stata? Ma non è vero. Ma sono tutte favole. E invece i versetti di oggi sono un avvertimento. Non mio, non dell'autore umano, ma dello Spirito Santo, c'è scritto qua, il versetto 7, che cita un brano dell'Antico Testamento, un Salmo 95, dove anche lì era lo Spirito Santo che parlava. Vedete che c'è scritto al versetto 7? Perciò, come dice lo Spirito Santo, e fa una citazione dell'Antico Testamento, perché anche nell'Antico Testamento, nonostante il salmista era Davide, era lo Spirito Santo che ispirava Davide. E lo ispirava a questa esortazione. Oggi, se ascoltate la parola di Dio, non indurite il vostro cuore. E come è buono che faccia anche qualsiasi predicatore, lo Spirito Santo usa qui un'illustrazione conosciuta per gli ebrei, per fargli capire quanto era importante che ascoltassero. E così vediamo che questa esortazione è composta dal versetto 7 al versetto 19 da quattro punti. Una prima illustrazione, versetti 7 a 11, un avvertimento, l'esortazione vera e propria, delle spiegazioni aggiuntive, e poi conclude ritornando al problema iniziale, il problema per cui l'uomo ha bisogno di ravvedersi. E l'illustrazione qual è? L'illustrazione è proprio quello che successe al popolo di Israele nel deserto, lo potete leggere nel Salmo 95, versetti 8 e 11. In realtà il salmista non sta nient'altro che riprendendo nella sua mente una storia conosciuta e raccontata da Mosè, scritta nel libro dei Numeri o scritta nel libro di Esodo. Erano degli episodi che puntualmente ritornavano, degli episodi che ci parlavano di una ribellione del popolo di Israele alla guida di Dio per mezzo di Mosè. E così come ai tempi di Mosè, e poi ai tempi di Davide, e ancora ai tempi della lettura della lettera agli ebrei, e ancora ai tempi di oggi nostri, le cose non sono cambiate. Gli uomini continuano a essere increduli a Dio, e il problema non è in quello che Dio dice, il problema è nel cuore dell'uomo. Avete letto quante volte c'è scritto qui di non indurire il cuore, che il problema è nel cuore. Perché? Perché abbiamo una natura peccaminosa. La storia dell'umanità ha cercato in tanti modi di ridefinire il problema del peccato attraverso la filosofia e la psicologia, e ha cercato di dare delle definizioni a qualcosa che Dio chiama in un solo modo semplice: peccato. Natura peccaminosa, un cuore separato da Dio. Un creatore che dice di fare qualcosa e l'uomo, la creatura, che non la vuole fare. Perciò l'esortazione è: se oggi ascolti la parola di Dio, non indurire il tuo cuore. La parola del versetto 7 è importante, dice oggi. Non sta parlando di 24 ore, quindi domani non ci pensi più. Sta parlando del tempo presente, sta parlando della realtà che tu non hai alcun controllo di ciò che è passato, così come di quello che è il futuro. Quello che è passato non lo puoi riportare al presente, quello che è il futuro non lo conosci. E forse puoi fare tanti progetti, ma non sai se realmente si realizzeranno. Quello che tu hai è il tuo presente, è il tuo oggi. E quando oggi tu ascolti Dio che ti dice fidati di me, credi a quello che ti dico, non indurire il tuo cuore, e questo dovresti farlo tuo, dovresti applicarlo al tuo cuore, non aspettare altro, non aspettare questa sera, non aspettare domani, non aspettare 30 anni, o 50, o 70, perché non lo sai qual è il tuo domani. In questo primo punto si parla della ribellione degli Israele nel deserto, in particolar modo di un episodio che avvenne in una località che fu richiamata Massa e Meriba. Sapete, usciti dall'Egitto, non più schiavi, dopo tutte le manifestazioni che Dio aveva dato attraverso le 10 piaghe per piegare il cuore del faraone, per convincere tutto l'Egitto e Israele compreso che Dio era l'unico Dio e che gli idoli degli egiziani non erano nulla. Dopo la separazione del Mar Rosso, dopo la manna nel deserto, Israele, come popolo, è andato da Mosè e si è lamentato. Si è lamentato dicendo: ma era meglio che rimanevamo in Egitto, almeno lì avevamo acqua da bere. E questo è un qualcosa che riguarda anche noi. Sia chi conosce già Cristo come personale Signore e Salvatore, sia chi non lo conosce, ha questa inclinazione, questa malattia nel cuore, che è pronto a lamentarsi di quello che non ha, o di quello che potrebbe avere, o di quello che Dio ancora non ha fatto, o di quello che Dio sta permettendo. C'è un aneddoto che riguarda l'evangelista Moody, che in merito proprio a quest'urgenza di piegare il nostro cuore oggi all'ascolto della parola di Dio, ha raccontato questo. Sapete, oggi lo conosciamo la parola Moody perché c'è una casa editrice che prende il suo nome. Lui era un evangelista, è un pastore nella chiesa di Chicago. E lui era solito raccontare questo aneddoto per far capire che quanto è importante la parola oggi. Beh, solitamente diceva: quando io finisco i miei messaggi, lascio la comunità dicendo: ci vedremo la prossima domenica. Nel frattempo, rifletti a quello che ti ho detto. Quando ci vedremo la prossima domenica, magari potrai dirmi che ne pensi, o potrai dirmi se hai fatto un passo di consacrazione verso il Signore, oppure potrai dirmi se hai accettato Gesù. Insomma, lasciava del tempo alle persone dopo il messaggio, fin quando una notte a Chicago, siamo intorno al 1850, scoppiò un incendio così devastante che distrusse gran parte della città e diversi della sua comunità morirono. Dopo quell'esperienza, Moody, quando salì sul pulpito a predicare, disse: non dirò mai più a qualcuno di andar via e pensare che potrà avere il tempo di riflettere e di rinviare una decisione così importante come quella di fidarsi di Dio. Perché non abbiamo alcun controllo del domani. Non sappiamo quello che avverrà stanotte. E oggi è il momento di fidarsi di Dio. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno dell'ubbidienza. Non rinviare a domani. E forse questa mattina tu sei venuto qui perché ti hanno accompagnato, perché ti hanno invitato. Pensavo anche ai bambini, ma stanno tutti quanti di là a fare la recita della scuola domenicale, o ai giovani, perché vengono accompagnati dai genitori. E forse non è la prima volta che ascolti Dio, il messaggio del Vangelo, il messaggio del ravvedimento, ma ancora non hai fatto nessun passo di fede. Beh, quello che succede è come nell'immagine: il cuore, che di per sé è peccaminoso, non si ammorbidisce se non ti ravvedi oggi. Si indurisce. Si crea come una pietra intorno, un callo. E sapete cosa succede quando avete un callo? Si inspessisce la pelle e quella zona diventa sempre meno sensibile. A parte poi quando ti danno una martellata sopra, un po' lo senti. Beh, se tu hai un cuore indurito dalla tua incredulità, domani sarà più difficile per te credere, perché sarai sempre più insensibile ai richiami di Dio. E questo è quello che dimostra la storia del popolo di Israele nel deserto, quando andarono da Mosè a lamentarsi: ma non abbiamo acqua! Ma non era meglio rimanere in Egitto? Mosè intercede per loro, chiede al Signore di non annientarli all'istante. Dio gli dà anche delle istruzioni per dargli l'acqua. E quel posto dove Israele si era ribellato fu chiamato Massa e Meriba. Ora, noi non siamo ebrei, perciò non possiamo capirle bene queste cose. Ma la realtà è che queste due parole ci fanno vedere una disubbidienza, parlano di una disubbidienza da parte del popolo che ha iniziato a contendere con Dio, a lottare contro Dio. E penso che non c'è cosa più stupida che si possa fare che iniziare a contendere con Dio e a dire: Dio, tu non sei giusto. Il popolo arrivò a dire: ma Dio è in mezzo a noi oppure no? Ma vi rendete conto, ma ci rendiamo conto che quel cuore è lo stesso nostro cuore, che Dio aveva già dato dimostrazione abbondantemente della sua presenza, o no? Li aveva liberati dall'Egitto, con dei miracoli incredibili, li aveva fatti passare attraverso il Mar Rosso aprendo le acque, gli aveva dato la manna ogni mattina. E siccome poi si sono lamentati anche che c'era sempre soltanto sta manna, gli aveva anche dato le quaglie, tutte insieme, una sera. Israele non aveva bisogno di più prove, come anche tu e io non abbiamo bisogno di più prove, del fatto che Egli esista, che Egli ci ama, che ha mandato il Signore Gesù, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Non hai bisogno di più prove. Hai solo bisogno di renderti conto che sei un peccatore o una peccatrice e di mettere in croce, insieme a Gesù, la tua incredulità e di ravvederti e di smettere perciò di essere così, incredulo, con un cuore indurito. Versetto 9 dice: dove i vostri padri mi tentarono nel deserto mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Quindi non sta parlando soltanto del primo episodio di Massa e Meriba, ma sta parlando di tutto quello che è successo per 40 anni nel deserto. E ancora quando una seconda volta si ritroveranno nello stesso posto e si ritroveranno ancora di nuovo a chiedere l'acqua e ad accusare Dio perché Dio non si prendeva cura di loro come avrebbe dovuto, un popolo ribelle. Al punto che al versetto 10 Dio dice: perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Vedete, il problema non è nella lamentela, non è nel comportamento, il problema è nel cuore, nasce tutto da lì. Se non hai ancora preso nessun impegno per Gesù, il tuo cuore sarà sempre un cuore attaccato al tuo peccato, sarà sempre un cuore incredulo, e questa sarà la causa del giudizio che rimarrà su di te. E Dio dice: non entrerai nel mio riposo. Versetto 11. Questo è un concetto che riprenderà poi al capitolo 4, che vedremo meglio la prossima domenica, piacendo al Signore. Badate, fratelli, perciò, l'esortazione, che non ci sia nessuno di voi, nessuno. Questa è anche la mia preghiera, la mia esortazione stamattina per voi. Che non ci sia nessuno che rimanga con un cuore incredulo. Un cuore malvagio, un cuore che vuole vivere lontano dal Dio vivente. Forse stai pensando che tu, tutto sommato, non sei così malvagio, non sei così incredulo. Beh, hai soltanto un modo per confrontarti e capire se sei credente o no, se sei malvagio o se sei stato purificato. È la parola di Dio. Ti devi confrontare con la parola di Dio, ti devi confrontare con il messaggio del Vangelo. Badate che non ci sia nessuno di voi in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. E se sei allora lì, al limite, ancora non hai preso nessuna decisione per Gesù, forse perché non hai capito il Vangelo? Beh, il Vangelo è semplice, è un messaggio di salvezza. È Gesù che è morto sulla croce per i nostri peccati, per pagare la condanna dei nostri peccati, e che è risorto per dare a noi la sua giustizia. E gli apostoli, quando predicavano il Vangelo, dicevano poi alle persone che avevano ascoltato: ravvedetevi, credete nel Signore Gesù, chiedete perdono per i vostri peccati, riconoscete che la sua morte è stata fatta al posto vostro e chiedete perdono. Questo è il messaggio del Vangelo. Vedete, non ci sono sacramenti o opere che possiamo fare. La Bibbia ci parla di credere e di fede. Al contrario, se non crediamo, versetto 13, il peccato continuerà a bussare al nostro cuore e a dirci cose false. Se non crediamo alla verità, il peccato continuerà a suggerirci che tanto siamo buoni e bravi e Dio ci accoglierà in cielo così come siamo. Possiamo essere buoni davanti agli uomini, ma noi ci dobbiamo confrontare con Dio. Come siamo davanti alla santità di Dio? Leggete i 10 comandamenti, giusto per avere una idea di questo, e arrivate all'ultimo comandamento, se siete riusciti a spuntarla sul non uccidere e non tradire e non rubare, non lo so, e non dire bugie o falsa testimonianza, e non lo so, ma arrivate all'ultimo, e all'ultimo crollerete, perché all'ultimo dice non desiderare le cose degli altri o le donne degli altri. Cioè non avere desideri sbagliati. Infatti Gesù diceva che il problema non era in quello che facevi soltanto, ma era nel tuo cuore, che ha una natura peccaminosa e che non ti permette di fare completamente la volontà di Dio. E se tu sei ribelle a quello che Dio ti dice, è perché ami il tuo peccato, non ci sono altri motivi. Quando Gesù venne era la luce nel mondo, c'è scritto nel Vangelo di Giovanni, ma gli uomini preferirono le loro tenebre. E infatti lo hanno crocifisso. E così è un grande pericolo nell'udire, nell'ascoltare, ascoltare e pensare che comunque sia puoi andare avanti così come sei, senza ravvederti, senza fare sul serio col Signore Gesù. Dio era adirato contro questa nazione. Perché Dio giudica il peccato. E perciò ti avvisa anche a te oggi. Ha avvisato gli uomini di ogni epoca. Ravvedetevi, siate riconciliati. Fate la pace con Dio per mezzo di Gesù. Perché altrimenti andrete incontro al suo giudizio. E queste sono delle spiegazioni che continuano anche nei versetti successivi. Ci sono degli infatti, vedete, al versetto 16, e delle domande. Sono domande retoriche, cioè delle domande di cui la risposta già si sa. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? È una domanda, ma sta dicendo sì. Quelli che si ribellarono furono questi che uscirono sotto la guida di Mosè. Prima di questo però c'è nella parte dell'esortazione, al versetto 13 e 14, c'è questa altra realtà importante. Ci sta dicendo che se noi abbiamo davvero creduto a Gesù, se davvero ci siamo ravveduti, se davvero abbiamo ascoltato il messaggio della salvezza, allora avremo allineato la nostra volontà a quella di Dio. Allora saremo disposti a fare sul serio col Signore. Infatti, versetto 14, siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo dal principio. Vedete? Questa condizione ci dice che cosa? Ci dice che chi ha creduto in Gesù persevera nella fede. Chi invece, come diversi di questi ebrei a cui l'autore scrive, stavano pensando di lasciar stare Gesù e di tornare ai vecchi rituali mosaici, di ritornare alle tradizioni del Levitico, allora forse non avevano davvero compreso che cosa Gesù aveva fatto per loro e chi era. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. E allora come giudichiamo, come valutiamo quei credenti che sembrano ribelli? Beh, noi non giudichiamo il cuore di nessuno. La realtà è che se un credente è stato rigenerato per opera dello Spirito Santo, vorrà seguire il Signore. E la realtà è che se una persona si dice cristiana, ma ha una vita che dimostra una ribellione aperta alla parola di Dio, allora si dice cristiana, ma come può esserlo realmente? Perché? Perché la ribellione a Dio, alla sua parola, dimostra mancanza di fiducia. Nasce da un cuore che dice a Dio, ho ragione io, non hai ragione tu. Sì, tu hai parlato qui attraverso dei profeti, attraverso gli apostoli, ma chissà se dicevano davvero la verità. È meglio fidarmi di me stesso. Beh, questa è mancanza di fiducia. E si dimostra in una vita ribelle alla volontà di Dio. E il problema che troviamo alla fine di questo passo è che Dio conosce questa ribellione. E Dio giudicherà questa ribellione. Così come è successo nel deserto. Quegli israeliti non poterono entrare nella terra promessa e nel riposo che Dio voleva dare loro. Perché? A causa della loro incredulità. Ed è un argomento che la lettera agli ebrei riprenderà in un modo particolare, la svilupperà ancora in un modo particolare. Al capitolo 11, versetto 6, leggiamo che senza fede è impossibile piacere a Dio. Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è Dio. Lo vedete voi Dio? No. Sappiamo chi è Dio perché si è manifestato e si è manifestato pienamente attraverso Gesù, ma è spirito e non lo vediamo, perciò chi si accosta a Dio deve avere fede. Ma, dice sempre Ebrei capitolo 11 versetto 6, chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e Dio ricompensa tutti quelli che lo cercano. E non è una cosa strana che viviamo la nostra vita in relazione con Dio per fede. La realtà è che viviamo altre molte cose per fede e non ci spieghiamo tante altre cose, ma le accettiamo ugualmente. Ma se non accettiamo Dio, il problema è serio. E ti dico che non entrerai mai nel riposo che Dio ha promesso e non sperimenterai mai la sua benedizione e non sperimenterai mai la potenza della sua presenza e il calore del suo amore se non credi alla verità del Vangelo. E che al contrario, più a lungo rimani incredulo, più a lungo pensi di star bene così e dici di no, più accade quello che ha scritto anche Salomone in Proverbi 29:1. Sapete cosa disse questo re? L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso, vale anche per le donne, irrigidisce il collo. Cioè, quando vieni spesso ripreso, perché vieni spesso ripreso? Perché non hai capito che stai sbagliando e continui a sbagliare. Irrigidisci il collo, cioè diventi ancora più duro. Beh, l'uomo che dopo essere stato spesso ripreso irrigidisce il collo sarà abbattuto, all'improvviso e senza rimedio. E così ti ricordo semplicemente che il peccato e il peccatore sono condannati da Dio. Ma Dio vuole salvare. Dio vuole liberare. Dio vuole che gli uomini si ravvedano e non passino più per il suo giudizio. Per quello ha mandato Gesù. Ma passino dalla morte eterna alla vita eterna. Dio vuole questo. Il problema è, ma tu lo vuoi? Perché serve oggi che se ascolti la sua voce non indurisci il tuo cuore. Preghiamo. Signore, siamo grati per le esortazioni che tu ci rivolgi e perché sei paziente. Ancora oggi, Signore, tu sei pronto ad accogliere, a perdonare. Ancora oggi, Signore, tu ci inviti a mettere da parte il nostro orgoglio, il nostro io che ama il peccato, e invece ad abbracciare la tua persona, la tua santità, con una reale confessione, con un reale ravvedimento. Non abbiamo parlato molto oggi, Signore, della tua misericordia quanto del tuo giudizio, ma perché queste due realtà vanno insieme. E preghiamo, Signore, che tu oggi possa mettere un po' di santo timore nel nostro cuore, che tu non dia riposo a coloro che ancora sono nelle tenebre e che ancora non hanno chiesto di essere salvati attraverso la fede in Gesù. Un sano e santo timore, fin quando non decideranno di venire a te, di chiedere perdono, di chiedere di essere redenti, credendo a Cristo come il proprio personale Signore e Salvatore. E ti prego, Signore, che questa realtà di non essere increduli, di non indurire il nostro cuore, valga anche per chi già è un credente, per chi già è figlio tuo. Abbiamo tutti quanti, Signore, bisogno di far luce nel nostro cuore mediante la tua parola, di piegare i nostri cuori alla tua volontà, di essere usati da te, Signore, con una vita nuova, trasformata, che parli della tua gloria, della tua santità agli uomini perduti. E preghiamo, Signore, che questo possa avvenire presto, possa avvenire oggi per ciascuno di noi, nel nome di Gesù. Amen.